Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, della disabilità, della burocrazia. Tante sono le cose che vi raccontiamo tutti venerdì mattina a partire dalle 10.36. In questo momento, dopo il GR delle 10.30, andremo avanti per i prossimi 50 minuti con tante informazioni. I nostri contatti, quelli della diretta, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp. Vi ricordo anche la nostra casella di posta elettronica che è 372@radiopopolare.it, scriveteci anche per segnalarci le vostre storie, noi poi ne parliamo in onda. E in studio Elena Mordiglia, accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora intanto ricordiamo sempre per le informazioni di apertura che sulla pagina Facebook di 37.2, su quella dell'Osservatorio Salute, su quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e anche su come contattare il difensore regionale. Si fa al sito internet www.difensoreregionale.lombardia.it. Vittorio, di che cosa parliamo in questa puntata di 37.2?
In apertura andremo a parlare di long COVID. Non ne abbiamo quasi mai parlato, è una situazione clinica che esiste e quindi dovremo riuscire a portare una testimonianza diretta. Passeremo poi ad un caso di un'ascoltatrice, questo lo ascolterete insieme a noi, e poi parleremo della famosa patente appunti per i luoghi di lavoro. Cioè infortuni sul lavoro, omicidi sul lavoro, esce una patente a punti, che cosa significa, che vantaggi e che svantaggi ha. E poi, attenzione, attenzione, inaugureremo una nuova rubrica, Viaggio in Italia, a scoprire come funziona la sanità delle varie regioni.
E questo è il menù della puntata di oggi, che appunto è molto ricca. Cominciamo però con alcune informazioni importanti che vogliamo dare, Vittorio.
Sì. Ci sono arrivate alcune notizie su come funziona la costruzione delle reparti di terapie intensive che con i fondi del PNRR avrebbero dovuto essere costruiti dopo il disastro che si è verificato durante la pandemia. Bene, la situazione è questa, che a oltre 4 anni dal decreto 34 del 2020, che prevedeva l'incremento dei posti letto per le terapie intensive e semi-intensive, si scopre che le regioni hanno realizzato poco meno della metà dei posti letto aggiuntivi previsti dalla norma, cioè meno del 50%, con delle differenze enormi, anche in regioni vicine fra di loro. L'Abruzzo, ad esempio, ha già completato il 100% dell'obiettivo per i posti in terapie intensive, il Molise, che sta lì di fianco, ha completato lo 0%. Abbiamo la Calabria che arriva al 18% e la Val d'Aosta che arriva al 20%. Allora, intanto diciamo subito che questo è un fenomeno che rischia di aumentare ulteriormente la differenza tra le regioni qualora si realizzasse l'autonomia differenziata. Ce lo sentirete ripetere spesso, ma già oggi ci sono questi dati e queste differenze, figuratevi con l'autonomia differenziata che poi ogni regione andrebbe totalmente per conto suo, senza neanche o con forme molto più deboli di controllo da parte dello Stato. Le regioni nel loro complesso a 4 anni di distanza hanno realizzato appena il 47% dei posti aggiuntivi previsti dalle varie norme e parliamo quindi dei posti di terapie intensive. Sarebbe importante capire perché questa differenza tra le varie regioni, intervenire immediatamente, anche perché sul piatto c'è un finanziamento per tutto questo del PNRR con 1,4 miliardi. Mancano all'appello 1.082 posti letto di terapia intensiva e 1.398 posti letto di semi-intensiva, che andrebbero realizzati entro il 2026, tutto l'insieme. Ecco, questo ci dà purtroppo una ennesima immagine di come dopo la pandemia a livello istituzionale non c'è stata la reazione che tutti ci saremmo invece aspettate. Vi invito anche in questo caso a leggere e abbonarvi, è gratuita la mia lettera Diritti in Salute sulla piattaforma Substack, perché potrete trovare anche tante altre informazioni proprio su questi temi. C'è un'altra notizia che sta rimbalzando in questi giorni sui giornali ed è relativa al vaccino anti-influenzale. Voi sapete che in autunno ogni anno compare l'influenza e ogni anno compare la disponibilità di un nuovo vaccino. Allora, da questo momento in Lombardia per l'influenza stagionale il vaccino è già a disposizione delle categorie cosiddette a rischio, che per la regione Lombardia sono le persone dai 60 anni in su, i bambini dai 6 mesi in poi e quindi poi anche i ragazzi fino a 17 anni, le donne in gravidanza, i malati cronici, i familiari di persone immunodepresse, ovviamente per proteggere il familiare che è immunodepresso, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine e il personale scolastico. Dal 4 novembre la vaccinazione per l'influenza sarà disponibile gratuitamente, assolutamente per tutti. Adesso in questo weekend sono stati organizzati alcuni open day rivolti appunto a queste fasce di popolazione. A Milano, a Villa Marelli, sarà possibile vaccinarsi domani dalle 8.30 alle 18 e domenica dalle 8.30 alle 12.30. E negli stessi giorni saranno aperti i centri vaccinali e le case di comunità che fanno capo all'SST San Paolo e San Carlo, cioè in via Boifava, in piazzale Bandenere, in piazza Stovani, in via Monreale, in via Stromboli, via Gola e negli ospedali stessi. Poi dal 4 novembre, ripeto, la vaccinazione sarà disponibile assolutamente per tutti. Do anche un'altra informazione, questa è un po' particolare, mi riguarda direttamente. Mi rivolgo agli insegnanti, se ci ascoltano, delle scuole medie superiori. All'interno del PNRR c'è la possibilità di proporre alcuni corsi che la scuola può poi inserire nella propria programmazione gratuitamente. Sono corsi brevi di una decina di ore per le medie superiori, gli ultimi tre anni in genere delle medie superiori. Ecco, allora io sto proponendo un corso che si intitola Dove si nasconde la salute? Globalizzazione e politiche della salute, che affronta molti dei temi che ascoltate anche qua in trasmissione. Quindi gli insegnanti delle superiori che sono interessati a svolgere questo corso vanno sulle proposte formative, dentro le proposte di PNRR, e trovano anche questa opportunità.
E allora, in apertura di questa puntata andiamo a parlare di long covid, che è un argomento, Vittorio, lo dicevamo anche poco fa, qualche puntata fa, è molto poco battuto ormai, non se ne parla più molto. Noi abbiamo in collegamento con noi una nostra ascoltatrice per raccontarci la sua storia, che si chiama Erika Olaia. Buongiorno, benvenuta, grazie dell'attesa.
Buongiorno Elena, dottor Agnoletto, grazie mille per questo invito, questa opportunità.
Benissimo, grazie della sua disponibilità, ci ha scritto una lunga lettera, allora le chiediamo, stando nei tempi ovviamente radiofonici, prima di tutto di riassumere brevemente la sua storia, poi proveremo a approfondirla.
Allora, grazie, allora cercando di essere sintetici, questa è una palla di neve che da 4 anni e mezzo cresce sempre di più, purtroppo in negativo. Tutto è partito da un contagio sul posto di lavoro di Covid, perché il mio ex datore di lavoro, una multinazionale tedesca, Arvato, io sono stata assunta da loro a gennaio del 2020 tramite la G-Group, non ha rispettato il lockdown. Dopo il 9 marzo ha costretto ai dipendenti a recarsi al posto di lavoro e così io mi sono contagiata e sono stata 4 mesi positiva al virus. Io non sono più guarita, mi sono negativizzata, ma guarire dal Covid non vuol dire raggiungere un tampone negativo e fate bene a creare questi spazi, perché io penso che il Covid non andrà mai via e questo è molto pericoloso, perché ci sono studi pubblicati sul New York Times recentemente, ci sono 400 milioni di persone al mondo affette, persone in età produttiva come la mia, io avevo 43 anni, il mio infortunio non è stato denunciato, solo dopo 9 mesi, questo mi ha chiuso ogni opportunità di avere le risorse per curarmi, anche se per il long covid non esiste cura, ma mi ha creato una serie di problemi economici terribili. Io non riesco più a lavorare, non sono più autosufficiente e io recentemente mi è stata riconosciuta l'invalidità civile in un 85% per patologie legate ai problemi dell'andatura, io ho problemi di tipo autoimmune, e dolore cronico, fatica cronica, incontinenza. Alla mia età, non avendo mai fatto figli, e ti ritrovi con l'autonomia di una persona oltre 90 anni, e neanche quello.
Allora, proviamo a rimettere a posto un attimo la situazione. Da quanto lei ci ha scritto ci sono due problemi che si sovrappongono, uno che ha accennato e che poi la riguarda personalmente, e cioè il mancato rispetto del lockdown da parte del suo datore di lavoro, che è stato parte in causa, se abbiamo ben capito, in quello che poi le è accaduto. Lei ha attraversato l'infezione da Covid, è diventata negativa, però permangono una serie di conseguenze. Qui stiamo parlando non di conseguenze del vaccino, ma di conseguenze della malattia, conseguenze sul piano organico. E questo è un fenomeno sottovalutato, però che è diffuso. Adesso io non ho i dati, lei ha dato un numero enorme a livello mondiale, non sono in grado di andare a rivedere la documentazione in questo momento, però è un dato diffuso. Allora io le chiedo se può brevemente riassumere i sintomi, cioè cosa le ha lasciato il Covid dal punto di vista fisico.
La fatica cronica, i problemi cognitivi sono quelli che vanno a creare una serie di problemi, perché fatica, dolore cronico.
Problema cognitivo, per esempio?
Io ho perso la memoria immediata, a volte non riconosco la fermata dell'autobus, mi perdo in metro, anche se vivo da quasi 30 anni a Milano, faccio molta fatica a scrivere anche un'email. Io parlo 3 lingue, ma non so più qual è la grammatica che devo usare in ognuna. Fortuna che ci sono i correttori automatici, se no non so come scriverei. E quindi non hai efficienza. Io scrivo un'email e mi devo rimettere a letto, e poi ci vuole una vita, perché la gente ti dice: ah, allora lavora da remoto. Non sei in grado. Per esempio, una cosa molto importante è che quando si fanno gli esami di rigore viene qualche carenza qua e là e sembra che tutto a posto. Io ho fatto una sperimentazione con l'ospedale Gemelli l'anno scorso, una cura monoclonale, e con un solo unico valore, che non è possibile testare in Italia, ma il mio campione è andato a una clinica di malattie metaboliche in Francia e hanno trovato che l'infezione di Covid, o un'infezione importante, può creare le proteine negative come la famosa spike. Nel mio caso ha causato un retrovirus che si chiama HERP, che può causare sclerosi multipla, e per quello non guarisco e ho i sintomi tutti i santi giorni della mia vita.
Ecco, lei ha chiesto un'invalidità civile, mi ha detto che le hanno riconosciuto l'85%, giusto?
Sì.
Ecco, cosa hanno scritto sul riconoscimento, cioè della patologia? Hanno scritto long covid o hanno descritto le varie patologie senza scrivere long covid?
No, fortunatamente c'è un codice relativo al long covid, che è lo 0732. Ieri me l'ha chiesto un amico long covid, perché la gente fa molta fatica, perché prima non esisteva questo codice, e questa è una novità positiva.
Ecco, e questa è un'informazione molto importante che ci sta dando. È seguita da qualche centro particolare, perché qua a Milano sono stati aperti dei centri destinati proprio al long covid. Non sono stati molto pubblicizzati, ma sono stati aperti. Lei da che struttura è seguita?
Io sono stata seguita, allora è un po' complicata il discorso ambulatori long covid, perché chiudono e aprono senza avvisare neanche i pazienti presi in carico. Io nel 2021, che sono stata diagnosticata con il long covid, sono stata presa in carico all'ospedale Sacco in fisiatria, e avevo un max di massimo 30 sedute, alla dodicesima senza motivo mi è stato interrotto, mi hanno detto che dopo l'estate di quell'anno avrei ripreso, a oggi non sono stata mai chiamata, ho l'impegnativa scaduta e nel referto dicevano che io avrei dovuto riprendere, no? E questa è la tragedia che si ripete, io mi confronto con gente di altre regioni, altri paesi, long covid, e siamo tutti così, nell'istituto, nella pagina dell'Istituto Sanitario, no? Istituto Italiano della Sanità, ci sono un po' anche di altre strutture in tutte le regioni, un po' fantasmi dove nessuno risponde. Io recentemente sono stata presa in carico, già era stata presa in carico nel 2021 dal percorso long covid del San Raffaele Turro, ma all'epoca la soluzione era il Normast, che a me causava tantissimi problemi intestinali, quindi oltre a prescrivere quello non c'era altro nel panorama. Adesso qualche settimana fa io sono stata di nuovo presa in carico dalla stessa struttura, però mi hanno prescritto dei test ematici, pensano che posso avere un sindrome mastocitario, ci sono degli esami del sangue che non sono convenzionati con la sanità e devo fare una visita con un allergologo.
Quale centro l'hanno ripresa? In quale centro?
San Raffaele Turro.
A San Raffaele Turro. Va bene, allora noi ci...
delle selezioni che costano, quindi ti blocchi perché non puoi accedere. Io ho 343 euro di pensione e gli esami, la visita costa 260 euro e gli esami 90 euro.
Allora, noi la ringraziamo molto per questa segnalazione e ci impegniamo con chi ci ascolta a contattare una di queste due strutture long covid, San Raffaele o Sacco, per cercare di dare un'informazione, perché vedete, ovviamente col Covid si sono accese tutti i riflettori su quello che accadeva, sulla pandemia e via dicendo. Quando la pandemia è diminuita, è praticamente quasi scomparsa, oggi costituisce un rischio per le persone anziane, per le persone fragili, ma è molto diverso da qualche anno fa, si sono spenti anche i riflettori sulle conseguenze di questa patologia. Quello che lei ci dice del long covid non è una novità. Cito solo un episodio, perché abbiamo tempi ristretti. Lei ha parlato di una problematica di memoria. Beh, ecco, le problematiche che riguardano l'apparato respiratorio, l'apparato neurologico e la memoria sono tra quelle più segnate. E a far parlare di questo fu proprio un medico chirurgo che, dopo aver avuto il covid, era guarito dal punto di vista dei risultati e dei tamponi, però aveva perso la memoria, non ricordava quali erano i suoi pazienti. Quindi questa segnalazione per noi è uno stimolo per approfondire il tutto. Grazie moltissimo.
Grazie, dottore.
Grazie ancora alla nostra ascoltatrice, grazie per questa testimonianza, insomma sono sempre importanti per noi le vostre testimonianze. E ora passiamo a un altro caso di un'ascoltatrice che ci ha chiamato e che abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno Marina Varriano, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora raccontiamo in sintesi che cosa le è successo, che cosa ci ha scritto.
Sì, saluto il dottor Agnoletto, che so che è in diretta con noi.
Buongiorno.
Allora, buongiorno a lei. Faccio una piccola premessa. Ho sempre creduto nell'importanza della prevenzione come presidio per affrontare varie patologie, anche perché purtroppo, insomma, a livello personale ho familiarità con determinate malattie. E fino a qualche anno fa io non ho mai avuto difficoltà a sottopormi a dei controlli sanitari con i tempi giusti. Tra queste visite io mi sottopongo anche a dei controlli dermatologici. In passato ero, diciamo, una cliente tra virgolette del Galeazzi, che oggigiorno è diventato un altro ospedale che ha delle liste d'attesa inenarrabili, quindi ho optato per la clinica Egea di via Marcona. E qui è successo un episodio abbastanza surreale, nel senso che loro hanno tenuto le liste bloccate per mesi quest'anno e le hanno aperte il 15 febbraio. Io ho impiegato circa un paio d'ore per prendere la linea, per sottopormi ad una visita col medico convenzionato col Sistema Sanitario Nazionale. Ho fatto anche il giochetto di optare per la prenotazione col servizio privato e lì rispondevano immediatamente. Vabbè, comunque dopo più di 2 ore di attesa il centralinista mi ha detto che la lista era già completa, cioè il giorno dell'apertura. Allora io insomma mi sono un po' risentita e gli ho detto che avrei formalizzato tutto questo episodio alla Procura della Repubblica, perché grazie a questa trasmissione che sta andando in onda io avevo scoperto che c'è una prassi illecita che prevede il dirottamento delle prenotazioni dal sistema pubblico al privato in cambio di provvigioni a favore dei centralinisti.
Sì, questo è quello che noi avevamo scoperto in una struttura specifica. Non sappiamo se avviene anche in altre. Temiamo che sia così, ma l'avevamo scoperto per una struttura.
Però grazie a questa trasmissione a me si è accesa la lampadina, perché adesso finisco l'anomalia di questo rapporto con la clinica EGEA. Sì. Il giorno dopo mi richiama il centralinista e mi dice che si è liberato un posto, il che è abbastanza surreale, perché uno prenota il 15 dopo ore di attesa e il giorno dopo disdice. Vabbè, si era liberato un posto per me, io me lo sono preso. Cos'è successo? Che ad agosto di quest'anno, esattamente il 28 agosto, quando era già scaduta la prescrizione che mi aveva fatto il mio medico curante, mi richiama il centralinista e mi dice: guarda, devi venire a fare la visita con il medico privato perché il dermatologo si è licenziato. Ho detto no, questa non mi sembra una prassi corretta, mi faccia parlare con il responsabile. La responsabile è una donna, mi ha dato retta, gli ho chiesto se poteva formalizzare tutto quello che ci eravamo detti telefonicamente, lei mi ha detto che l'avrebbe fatto, in realtà non è arrivata mai questa comunicazione. Allora sono passata, tra virgolette, alle carte bollate, cioè ho mandato una PEC alla Regione Lombardia mettendo in conoscenza la clinica EGEA, perché insomma mi facesse sapere anche lei qualcosa, per sottolineare un po' di criticità, innanzitutto i tempi scorretti della comunicazione, perché il medico si era licenziato a luglio la mia prescrizione era ancora valida, invece a fine agosto era scaduta, quindi ho dovuto riniziare tutta la trafila burocratica col medico competente. Poi ho chiesto alla Regione Lombardia se è corretto che un ente che gestisce servizi convenzionati prende soldi pubblici, quindi le tasse pagate dai cittadini, e può chiudere un reparto perché un medico si licenzia. Mi sembra piuttosto anomala come gestione di un servizio pubblico. E in ultimo, io credo che qui ci sia un tema centrale che non so se è stato già affrontato in questa trasmissione. Ci sono dei conflitti di interesse mostruosi, cioè un ospedale convenzionato non può, secondo me, accogliere contemporaneamente una specializzazione e gestirla privatamente e col sistema sanitario nazionale, perché c'è il rischio che si dirottino le prenotazioni verso il privato, perché purtroppo questa sanità non è più di fatto un diritto costituzionale, ma sembra essersi trasformata in un business.
Chiaro.
Ora io.
Chiaro, Marina, grazie. Grazie.
Allora,
diamo la parola a Vittorio.
Prima di tutto, Marina, guardi, veramente complimenti, perché si è mossa da manuale, ha attivato tutti i nostri suggerimenti, ci ha aggiunto la sua competenza, quindi veramente. Complimenti. Detto questo, che cosa avrebbe dovuto fare l'IGEA? L'IGEA avrebbe dovuto dire: da noi non è più possibile perché è andato via il medico, eccetera, ma siccome siamo in convenzione, siamo obbligati dalla legge a rifissargli l'appuntamento entro i tempi stabiliti in un'altra struttura pubblico-privata convenzionata nello stesso territorio. L'abbiamo fatto, abbiamo trovato il posto e le proponiamo questo. Altrimenti, se non l'abbiamo trovato, si fa la visita privata e lei paga solo il ticket. Questo avrebbe dovuto fare l'IGEA. Detto questo, prima ancora di tutto ciò, Non è possibile che si interrompa un servizio perché un medico va in pensione. Sta alla struttura privata a cercare ovviamente immediatamente di sostituirlo, anche magari temporaneamente con un accordo libero professionale con un altro medico. Ma non interrompere un servizio che giustamente lei ha definito un servizio pubblico, perché c'è una convenzione. E ancora, ha ragione, che conoscendo e avendo davanti la sua prenotazione avrebbero dovuto avvisarla subito e non lasciare scadere la ricetta, la prenotazione e poi ricominciare da inizio. Dopo che ci è arrivata la nostra segnalazione, noi abbiamo scritto sia alla casa di cura che all'ATS. Che è successo, Elena?
Allora, ve lo racconto subito. Intanto grazie Marina Variano per essere stata con noi. Resti in ascolto che così le leggiamo la risposta di ATS. Grazie. Forse è già andata. Allora, noi abbiamo scritto sia alla casa di cura che ad ATS. La casa di cura non ci ha mai risposto. Ieri sera invece ci ha risposto l'ATS e ci ha scritto appunto che erano a conoscenza di questa cosa che è successa. Ci parlano prima delle criticità rappresentate per questa branca specialistica, la dermatologia, per quanto riguarda appunto la carenza di medici specialisti, e ci dicono anche che sono stati stanziati circa ulteriori 25 milioni di euro per incrementare l'attività e ridurre le liste d'attesa, questo dalla regione. Ci dicono poi che la situazione della signora appunto era già nota da ATS ed è da ricondurre a quanto poi la signora ci ha raccontato, e cioè ATS ci dice di aver chiesto alla clinica Igea che cosa era successo e che in effetti lo specialista, avevano due specialisti alla clinica Igea, uno dimissionario in data 31 luglio 2024 e non c'è potuta essere una riassegnazione all'altro specialista perché anche lui era dimissionario al 31/12/2024, quindi due medici tutti e due dimissionari e non c'è potuta essere appunto una riassegnazione. E poi dicono: va comunque osservato che la visita specialistica è offerta anche in altre strutture sanitarie del territorio di ATS Milano, cui la signora avrebbe quindi potuto rivolgersi senza necessariamente attendere un appuntamento presso una singola struttura. In questo senso, se la signora lo richiederà, siamo disponibili a offrirle supporto per poter individuare un appuntamento alternativo in un'altra struttura.
Benissimo la disponibilità della DS di Milano a rifissare un appuntamento per la signora, però voi capite che non è che tutti i cittadini possono scrivere mail, minacciare di andare in tribunale, avvisare 37.2, la quale a sua volta si deve muovere, dobbiamo intervenire per avere la disponibilità della DS a intervenire su un singolo caso. Le cose devono andare in modo diverso. Allora, qui c'è un aspetto che non funziona nella risposta che dà l'ATS, perché dice la signora avrebbe potuto rivolgersi d'altra parte. No, no, è il centro unico di prenotazione della struttura alla quale si era rivolta la signora che, nel caso in cui non riesca a soddisfare la richiesta, si doveva preoccupare di trovare un altro posto e di proporre la signora. Lo dice la legge regionale, lo dice la legge nazionale e, car direttore della TS di Milano, lo dice anche una circolare che la regione vi ha inviato, della quale noi siamo in possesso, che abbiamo letto anche in trasmissione un po' di puntate fa, cioè è la struttura sanitaria che deve offrire un'alternativa. C'è poi un elemento ulteriore di riflessione, dice: guardate che la regione ha fatto una delibera stanziando ulteriori 25 milioni di euro per incrementare l'attività per ridurre le liste d'attesa. Verissimo. Il problema è che gran parte di queste risorse la regione le ha date alle strutture private, le quali hanno indicato la percentuale per la quale avrebbero aumentato le visite col Servizio Sanitario Nazionale. Beh, questo caso è la dimostrazione di come vanno le cose. Il privato prende i soldi, poi il servizio o non viene fornito o è fornito in modo scadente, oppure si cerca di trasferire le persone alla struttura privata. Allora, che senso ha che la regione continui a fornire soldi alle strutture private che sulla carta aumentano la disponibilità dei posti e degli slot e che poi nella concretezza o hanno le agende chiuse oppure hanno delle liste d'attesa enormi e poi non vanno a riprenotare le visite che cancellano? Siamo alle solite. Deve essere potenziato il pubblico, devono essere aumentati i salari e gli stipendi perché altrimenti il personale sanitario se ne va, e questa è una cosa che accade, e ci vuole poi il controllo sulle strutture private. E questo è stato proprio uno dei temi che abbiamo sollevato nella serata al Teatro della Cooperativa del 1 ottobre, ed è un tema sul quale torneremo. Noi adesso scrivevamo all'ATS dicendo: guardate che in base alla circolare doveva essere la casa di cura Igea a trovare il posto. non l'ha fatto. Che provvedimenti intendete prendere? E poi vi racconteremo. Bene, intanto che stiamo contattando il prossimo ospite, torniamo a dare una notizia che ormai dovreste conoscere. Dal 9 all'11 ad Ancona c'è il G7 sulla sanità, ci saranno diverse iniziative di contestazione, cioè in sostanza soprattutto di contralto, cioè affronteremo gli stessi temi con modalità diverse. Potete trovare tutto sul sito No G7 Ancona. Tutto si aprirà mercoledì 9 alle 15:30 in Università ad Ancona con una discussione sul servizio sanitario italiano. Parteciperò io, parteciperò la CGIL nazionale e tanti altri relatori. E in particolare segnaliamo l'11 mattina, che è venerdì prossimo, la sessione internazionale con testimonianze che arriveranno un po' da tutta Europa. E quindi intanto vi diciamo che la prossima puntata la faremo in diretta da Ancona.
Andiamo a parlare della patente a punti e ne parliamo con Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica. Bentornato.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora Marco, c'è questa notizia per cui dal 1 ottobre è scattata almeno la prima fase che riguarda la patente a punti. La patente a punti è stata presentata dal governo come un primo intervento per contrastare gli infortuni e quello che noi definiamo gli omicidi bianchi, cioè le morti sul lavoro. La situazione ci sembra un po' più complessa, a te chiediamo un lavoro difficilissimo, cioè riassumere in pochi minuti una vicenda che anche sul piano amministrativo è complessa. Quindi cos'è la patente a punti e chi riguarda?
Allora, la patente a crediti, per usare il termine esatto, riguarda esclusivamente le imprese che svolgono attività all'interno di cantieri edili, quindi principalmente imprese edili o comunque altre imprese che svolgono attività di questo genere più o meno in maniera continuativa. Si parte da un credito di default di almeno 30 crediti che viene assegnato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in base a una autocertificazione e tramite il loro portale. Si può arrivare anche fino a 100 punti, 100 crediti iniziali a seconda di alcune caratteristiche che sono indicate nei decreti applicativi, di cui ovviamente non vi tedio. Il meccanismo che vorrebbe essere virtuoso è quello che ogni impresa evita di perdere crediti, così come noi automobilisti cerchiamo di non perdere sulla patente d'auto. Per non perdere i crediti bisogna comportarsi tra virgolette bene, cioè non fare violazioni in materia di sicurezza, o meno, non essere beccati a fare violazioni in materia di sicurezza, evitare infortuni gravi e o malattie professionali. Perché a seconda del tipo di evento c'è una perdita di un numero più o meno elevato di crediti. Se c'è un infortunio mortale e con responsabilità del datore di lavoro si perdono 20 crediti, quindi si va al di sotto della soglia minima di 15 e l'attività viene sospesa. Però è qui che diciamo così che ci sono le debolezze di questo sistema. Mentre è facile, appunto, autocertificato l'ottenimento della patente iniziale, la perdita di credite è un meccanismo alquanto complicato e farraginoso. Per fare un esempio molto terra terra, infortunio mortale, abbiamo detto, fa perdere 20 crediti, ma deve essere riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro. E quando viene riconosciuta un'eventuale responsabilità del datore di lavoro in infortunio mortale? Quando c'è una sentenza definitiva. E quindi dal momento in cui c'è l'infortunio al momento in cui viene riconosciuta questa responsabilità, possono passare degli anni fino alla Corte di Cassazione, a seconda dei casi, e quindi la patente arriva tardivamente rispetto all'evento che dovrebbe determinare una perdita di punti e quindi anche addirittura una sospensione. E questo vale anche per molte altre situazioni analoghe.
Ma nel frattempo l'azienda può aumentare i punti?
Nel frattempo l'impresa può guadagnare nuovi punti o recuperare dei punti persi con un meccanismo che non è ancora chiarissimo, nel senso che è principalmente con attività di formazione dei lavoratori, che è una cosa buttata lì che non ha ancora bene una connotazione precisa. Questo è un po'.
Quindi in sostanza, se c'è un infortunio mortale sul lavoro, l'azienda che ha 30 punti ne perde 20, ma non li perde fino a quando non c'è una sentenza definitiva, nel frattempo si attiva percorsi di formazione, ne guadagna altri e quindi qualora anche dovesse perdere quei 20 punti non va sotto i 15 punti che è il minimo e quindi l'azienda rimane operativa e non ci sono conseguenze, giusto?
Sì, questo potenzialmente è uno dei marchingegni che noi italiani creativi possiamo mettere in piedi per aggirare l'ostacolo, oppure magari anche più semplicemente lo stesso soggetto che ha ancora in questo rischio apre un'altra impresa, perché tanto non ci vuole niente ad aprire un'impresa in Italia, basta registrarsi a impresa in un giorno e io parto. E quello è il problema in realtà principale su cui questo iniziativa non interviene, il fatto che si entra nel mercato del lavoro anche con attività rischiose e dal punto di vista professionale anche complesse, senza che ci sia un filtro che verifichi se quell'impresa ha le caratteristiche professionali, formative, organizzative, di attrezzatura tali da poter operare. Era l'articolo che è stato cancellato completamente, sostituendolo solo con la patente a crediti, che invece era un articolo del 2008 che diceva che le imprese, soprattutto quelle dove ci sono molti rischi particolari, deve avere una verifica tecnico-professionale. Questo articolo non è stato sviluppato se non nel campo dei lavori nei luoghi confinati dove c'è il rischio di asfissia eccetera eccetera, e non è stato esteso alle altre imprese, adesso è stato cancellato e sostituito con questa parziale patente a crediti che abbiamo detto che non vale per tutte le imprese ma solo per le attività connesse ai cantieri.
Ecco, c'è anche una problematica che riguarda i subappalti, giusto? Almeno io qua leggo che l'ex direttore dell'Ispettorato Nazionale dice non ci sono regole sui subappalti nell'applicazione di questa patente, così?
Allora, diciamo che la patente si applica a tutte le imprese che operano nei cantieri. Se sono un'impresa esecutrice, affidataria o subappaltatrice o subappaltatrice, devo essere registrato nel cantiere, nella notifica, devo comparire e a quel punto i soggetti che devono controllare il cantiere, non solo l'organo di vigilanza ma anche il committente e quant'altro, devono verificare che la patente ce l'abbiano tutti. Il problema si pone nel momento in cui un evento che riguarda una singola impresa nella catena degli appalti, se riguarda solo quell'impresa o anche l'impresa ad esempio che la fa lavorare, perché nella normativa di sicurezza l'appaltatore, cioè quello che dà un appalto a un'altra impresa per fare una parte del suo lavoro, ha delle responsabilità di controllo del soggetto che fa lavorare. Non si spoglie, diciamo così, completamente delle proprie responsabilità passandole a un'altra impresa. Questa cosa non c'è nella patente a crediti, per cui io sono un'impresa grossa, do un appalto alla ditta Pincopallo, la ditta Pincopallo fa una violazione, verrà tolto i punti corrispondenti, ma l'impresa che ha dato il lavoro, che magari ha fatto una scelta sbagliata o comunque diciamo così ha sopravvalutato le capacità di questa impresa, non gli succede niente. Viceversa, ve lo dico perché tutti noi cittadini siamo committenti quando facciamo ristrutturare la nostra casa o quant'altro, l'obbligo introdotto è che il committente dei lavori, quindi anche la sciuramaria che che fa fare la ristrutturazione del bagno, cose di questo genere, deve chiedere la patente a punti delle imprese che vengono a lavorare a casa sua, e se non lo chiede poi viene verificata che non l'ha chiesta, rischia una sanzione di carattere amministrativo.
E per ora ci fermiamo qua, ringraziamo moltissimo Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica. Avete sentito, se fate dei lavori dovete chiedere la patente a crediti alla struttura edilizia che interviene, e insomma siamo a un'ennesima misura all'italiana, tutti i giornali parlano di questa patente, poi si va nel merito e le cose sono più complicate. Non dimenticatevi che la stragrande maggioranza delle morti sul lavoro e degli infortuni sul lavoro derivano proprio dalle aziende che agiscono in subappalto.
Grazie Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica, risentirci. A risentirci. E allora adesso andiamo a inaugurare una nuova rubrica che ci accompagnerà una volta al mese, una rubrica che ci porterà a scoprire la sanità nelle varie regioni italiane. Viaggio in Italia, una rubrica di 37.2 alla scoperta della sanità nel nostro paese. Il nostro viaggio alla scoperta della sanità nelle diverse regioni italiane comincia con il Piemonte, e allora do il benvenuto alla prima ospite di questa rubrica, Chiara Rivetti, che è segretaria regionale Piemonte di ANAO Assomed. Benvenuta.
Grazie dell'invito, grazie.
Grazie a lei. Intanto le chiedo magari di spiegarci che cos'è il suo sindacato di riferimento.
Sì, dunque io sono un medico e noi siamo un sindacato di medici ospedalieri e di dirigenti sanitari, quindi difendiamo fondamentalmente tutti i medici assunti dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale che lavorano negli ospedali d'Italia, insomma, sì.
Allora, qual è la situazione della sanità in Piemonte? Cominciamo da qui, da un quadro generale.
Beh, dunque, la situazione è una situazione, diciamo, preoccupante sia per gli operatori che per i pazienti, e infatti è stato uno dei temi della recente campagna elettorale per le regionali, diciamo che è stato uno dei temi principali. Le criticità sono le criticità che ci sono in tutta Italia. Quindi la difficoltà di accesso alle prestazioni per le lunghe liste d'attesa, la carenza di medici, le aggressioni ai sanitari che purtroppo in questo periodo stanno aumentando, però diciamo che il Piemonte ha poi delle peculiarità per cui la situazione diventa ancora più preoccupante. In Piemonte si fa per esempio ampio ricorso ai cosiddetti medici a gettone, che sono questi medici non assunti che però vengono a lavorare con prestazioni occasionali soprattutto in pronto soccorso, ma purtroppo anche in tanti altri reparti, le radiologie, le pediatrie, le rianimazioni, le neurologie, e che un giorno ci sono, un giorno l'altro non ci sono più, quindi non garantiscono la continuità assistenziale, sono colleghi che non sono stati selezionati dall'azienda, rovinano un po', diciamo, l'ambiente d'equipe, e purtroppo in Piemonte sono presenti in quasi tutti gli ospedali. E nel 2022, questi sono dati della Corte dei Conti, in Piemonte si sono spesi quasi 49 milioni di euro per i gettonisti, per pagare i gettonisti, quindi effettivamente una cifra estremamente elevata che convince poi molti colleghi a dimettersi e andare a lavorare altrove, un po' perché fuori si guadagna di più e un po' perché l'arrivo dei gettonisti ha rovinato un po' l'ambiente lavorativo, per cui l'altro problema del Piemonte è che ogni giorno in Piemonte un medico ospedaliero decide di licenziarsi e andare a lavorare sul territorio o aprire partita IVA o andare a lavorare nel privato. Quindi questo effettivamente è uno dei dati allarmanti. Una delle peculiarità poi E che in Piemonte gli ospedali sono tutti particolarmente vecchi, abbiamo un parco ospedali particolarmente vetusto con tantissimi progetti di creare nuovi ospedali, ce ne sono due progetti per Torino, uno per Novara, uno per Alessandria, uno per la Torino 5, uno per la 2 su Cuneo, che tuttavia da anni rimangono sulla carta, nel senso che ancora ultimamente si era esaltata l'opzione del finanziamento con il paternariato, forse ci torna col finanziamento con l'INAIL. Fondamentalmente i colleghi stanno continuando a lavorare in ospedale che letteralmente gli cadono in testa e tutti questi nuovi ospedali rimangono dei grandi slogan che non trovano una concretizzazione ormai da anni, possiamo dire, quindi non so cosa succederà con questo nuovo assessore. L'ultimo dato che è particolarmente preoccupante è che a causa di tutta una serie di cose, soprattutto delle liste d'attesa, a mio avviso, che sono conseguenti alla carenza di personale, perché poi alla fine i problemi si intersecano e si amplificano uno con l'altro, in Piemonte le famiglie che hanno rinunciato a curarsi sono state il 9,6%. Quindi c'è anche una grande diseguaglianza nell'accesso alle cure e nelle possibilità di curarsi, mentre per esempio in Italia la media è solo del 7, quindi siamo sopra la media italiana.
Una domanda sulle zone montane oppure premontane in Piemonte, che sono molte, sono una buona parte del territorio, lì la situazione com'è?
Purtroppo le carenze in queste zone si acquiscono, nel senso che ci sono meno carenze di medici, di infermieri negli ospedali di Torino, perché Torino è più attrattiva, o comunque nelle città un po' più grandi, e lì invece spesso gli ospedali sono affidati a queste cooperative o medici delle cooperative, e in alcuni casi bisogna poi chiudere dei servizi. Il senso è questo: è necessario che un servizio sia di qualità ed efficiente, quindi per avere un servizio scadente è meglio che le zone si chiuda e che il paziente magari faccia qualche chilometro in più ma riesca a trovare un medico competente, un'apparecchiatura che funzioni, una risposta ottimale ai suoi bisogni di salute. Quindi non è tanto un problema di chiudere o di aprire, il problema è che nelle zone montane, se sono particolarmente distanti, allora a quel punto fai sì che le persone davvero per arrivare a un ospedale a partorire per la maggior parte partoriscono in autostrada, come è successo per la Valsusa. E quindi sì, di sicuro nelle zone così, negli ospedali piccoli delle zone montane, le cooperative o i servizi sono un po' in difficoltà.
Eh sì, certo. Come vi state organizzando come sindacato per provare a cambiare la situazione? Quali sono gli obiettivi che vi siete posti?
Dunque, come sindacato noi cerchiamo di difendere il lavoro medico, perché siamo convinti che quando il medico è soddisfatto sul proprio posto di lavoro, quindi vengono riconosciute le sue professionalità, viene valorizzato, viene trattato bene dai dirigenti, eccetera, rimane nel pubblico e quindi anche per i pazienti il sistema funziona meglio. Il nostro motto è sempre stato un po' il diritto alla cura e il diritto a curare, che quindi i due diritti del medico e del paziente non possono essere disgiunti. Però, e quindi questa è la nostra principale attività come sindacato, quella di difendere i colleghi. Però devo dire che negli ultimi anni abbiamo cercato di unirci con gli infermieri, con la popolazione civile, con i movimenti, con altri sindacati anche di categoria. Abbiamo cercato per esempio di unirci alla CGIL, ma tutta la CGIL, non solo la CGIL medici, a movimenti di popolazione per sollevare il problema del diritto alla salute coralmente, perché è un problema di tutti. Ovviamente se il medico lavora male il paziente avrà una cura non adeguata e viceversa, quindi era indispensabile a nostro parere fare questa rete. Infatti è stato creato questo comitato a difesa della salute pubblica che a maggio dell'anno scorso ha fatto una grande manifestazione, eravamo 12.000 sotto il Palazzo della Regione, e quest'anno ha poi fatto qualche uscita pubblica sui giornali per l'edilizia sanitaria, quindi riportando tutte le criticità di questi nuovi ospedali. E adesso ultimamente abbiamo aderito con tutti i movimenti della popolazione a una manifestazione contro i pro vita negli ospedali che purtroppo in Piemonte sono finanziati.
Quindi si può dire che questa rete insomma funziona, conduce delle lotte?
Sì, assolutamente. Il nostro obiettivo è di avere qualche tema specifico, caldo, da riuscire in qualche modo a portare avanti tutti assieme. Sicuramente un altro problema che dovremmo affrontare e pensavamo di affrontare tutti assieme è quello della residenzialità, delle strutture per gli anziani non autosufficienti, che in Piemonte sono spesso a carico totale delle famiglie che non sanno più cosa fare, che si impoveriscono per riuscire a gestire l'anziano non autosufficiente. Ed è necessario che si torni a finanziare gli assegni di cura che dal 2016 per esempio in Piemonte ha visto un progressivo taglio di quasi 50 milioni di euro. Quindi questo è un altro grande tema che pensavamo di portare avanti e lo porteremo avanti nei prossimi mesi come comitato a difesa della salute pubblica.
Per dare un riferimento a chi ci sta ascoltando, quindi quello che bisogna cercare è il comitato per la difesa della sanità pubblica Piemonte.
Sì, certo, o ANA o ASSOM, ed intanto siamo una rete e quindi sì, assolutamente. Esatto.
Grazie mille, grazie Chiara Rivetti che è segretaria regionale Piemonte di ANA o ASSOMED, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Vi ricordiamo solo la presentazione del progetto Indaco, la rete scuola Wompia per l'individuazione precoce e il potenziamento nell'ambito dei disturbi del neurosviluppo IDS a martedì 8 ottobre in Regione Lombardia, in Sala Biagi, dalle 14 alle 17.15, 37.2 torna venerdì prossimo. Grazie e buon ascolto.
Buon ascolto a tutti.